Wikiradio. Leopold Sedar Senghor, raccontato da Karin Pallaver.
Il 9 ottobre 1906 nasce a Joal, cittadina costiera a sud di Dakar, in quella che allora era l'Africa occidentale francese, Leopold Sedar Senghor, quinto dei sei figli di Basile Diogoye Senghor e della sua terza e ultima moglie Nilam Bakoum. Si racconta che in quel momento un grande albero di baobab vicino alla città si spezzò e cadde al suolo, e il grande spirito che aveva abitato l'albero fino a quel momento trovò nel bambino neonato un nuovo essere vivente nel quale prendere dimora. Sedar, in lingua serer, il gruppo etnico di appartenenza della famiglia Senghor, significa colui che non ha vergogna. Il padre, di religione cattolica, battezza il figlio aggiungendo il nome Leopold. Leopold Sedar trascorre la sua infanzia nel villaggio della madre, dove aiuta lo zio Wali nella cura del bestiame. L'atmosfera di pace e tranquillità che caratterizza questo periodo rimarrà scalfita nella memoria di Sedar, che spesso la rievocherà nelle sue poesie.
La mia gloria di cantare, la bellezza dell'assente, la mia gloria di affascinare, il fascino dell'assente, la mia gloria cantare la spuma, il flauto delle sabbie, la polvere delle onde, il ventre dei gabbiani, la luce sulla collina. Tutte cose vane sotto il giudizio, tutte cose vane nel vento, nell'odore dei carnieri.
Il padre, intermediario per conto di una casa commerciale francese che si occupa del commercio di arachidi, si convince dell'importanza per i suoi figli di ricevere un'istruzione di stampo occidentale. E per questo, quando Sedar raggiunge l'età di 7 anni, lo va a prendere al villaggio e lo riporta a Joal, dove lo affida a un collegio gestito da missionari francesi. Sedar eccelle a scuola e vince numerosi premi. Per questo motivo i missionari gli consigliano di proseguire i suoi studi a Dakar, la capitale della colonia del Senegal, dove Senghor arriva all'età di 17 anni nel 1923. Qui studia in un seminario creato e fondato per i figli dei coloni francesi. Su un totale di 100 studenti che frequentano la scuola, solo 15 sono africani. L'educazione che Sedar riceve è fondata sul principio dell'assimilazione, che è l'ideologia portante del colonialismo francese. Attraverso la civilizzazione che i francesi erano convinti di portare in un'Africa che consideravano barbara e primitiva, le colonie africane avrebbero potuto diventare una parte integrante della Francia e gli stessi africani sarebbero potuti diventare simili ai francesi attraverso appunto l'assimilazione della lingua, della cultura, dei modi francesi nonché della religione cristiana. Di fondo c'era chiaramente la convinzione della superiorità della cultura francese, che avrebbe rimpiazzato le culture africane considerate inferiori. A scuola l'idea della superiorità della cultura francese pregna pertanto ogni aspetto della vita scolastica. Vengono insegnate la lingua, la storia e i valori di un paese, la Francia appunto, che gli studenti africani non avevano mai visto. Come ricorderà ironicamente Senghor più avanti nella sua vita, gli studenti africani imparavano la storia dei loro antenati, i galli, uomini alti, robusti, con la pelle bianca come il latte, gli occhi blu e i lunghi capelli biondi o rossi che gli ricadevano sulle spalle. Il giorno della cerimonia per la consegna del diploma, Senghor riceve il premio per il miglior studente del liceo. Per anni gli studenti della scuola parleranno di quel giovane africano venuto dalla campagna che era riuscito a superare tutti gli studenti francesi. Grazie a questi risultati, nel 1928 Senghor è il primo africano ad ottenere una borsa di studio per andare a studiare a Parigi. Qui arriva all'età di 21 anni, in un periodo in cui la capitale francese è una città vivace, centro pulsante della cultura europea e paradiso di artisti e creativi, anche se Sedar rimarrà per lungo tempo ai margini di questo mondo e anzi rimarrà deluso nel constatare che a Parigi era tutto grigio, persino i suoi famosi monumenti. Senghor entra al prestigioso liceo Louis le Grand, considerato il migliore liceo della Francia. Al momento dell'iscrizione alla scuola, quando deve compilare la casella che gli chiede la sua nazionalità, egli scrive francese, quello che effettivamente riteneva di essere, ma che per legge non era. E infatti, anni dopo avrebbe ricordato come la più importante lezione che aveva imparato in quei suoi primi anni a Parigi non era stata quella di scoprire un mondo nuovo abitato da persone diverse da lui per cultura e origine, ma piuttosto la scoperta di se stesso e in particolare di quello che lui non era, ovvero non era un francese.
Negro, socialista, cattolico, formato alla più raffinata cultura europea. Nessuno meglio di lei può parlarci del teorema Europa, Africa, socialismo, cristianesimo. Come porlo e come risolverlo?
Vi rimando all'Etica di Aristotele, dove egli afferma che ci sono tre elementi che ci permettono di conoscere il mondo e di trasformarlo: la sensibilità, lo spirito, la volontà. Mentre i negri dell'Africa hanno sempre posto l'accento sulla sensibilità e sulla ragione intuitiva, gli europei, al contrario, hanno posto l'accento sulla ragione discorsiva e sulla volontà. Quando i romani si sono convertiti al cristianesimo, hanno posto la prima pietra della razionalità e della discussione. E Sant'Agostino, che era un africano, un berbero, ad apportare poi l'intuizione e l'amore. La religione cristiana è oggi un fatto mediterraneo di simbiosi che riesce a unire le tre facoltà identificate da Aristotele. Ci sono dei principi fondamentali che avvicinano l'animismo africano al cristianesimo: l'unione tra il visibile e l'invisibile, tra la ragione discorsiva e quella intuitiva. Ed è per questo che sono passato in modo del tutto naturale dall'animismo al cristianesimo.
In questo periodo Senghor si appassiona alle opere dei poeti francesi, in particolare Claudel, Rimbaud e Baudelaire. È in questo periodo che lui stesso comincia a scrivere poesie. Terminati gli studi al liceo, Senghor si iscrive alla Sorbona, dove studia letteratura. È qui, alla Sorbona, che fa un incontro che sarà fondamentale nella sua vita di poeta e uomo politico. Quello con Aimé Césaire, che sarebbe diventato l'autore del celebre discorso sul colonialismo, ma che al tempo era ancora uno studente martinicano da poco arrivato a Parigi. I due sono tipi indubbiamente molto diversi. Césaire è combattivo e impulsivo, Senghor invece cauto e misurato, ma sono indubbiamente due spiriti molto affini. Più tardi Césaire ricorderà questo incontro dicendo: quando ho conosciuto Senghor, ho conosciuto l'Africa. Tramite Césaire, Senghor comincia a frequentare il gruppo degli studenti provenienti dalle colonie di lingua francese, in particolare dalle Indie occidentali. Un gruppo di persone che come lui erano interessate alla questione del colore e che nei loro incontri non parlavano di politica ma di cultura, ispirati alla Harlem Renaissance, un movimento culturale nato appunto nel quartiere di Harlem a New York, composto da poeti e scrittori uniti da un unico obiettivo: rifiutare il complesso di inferiorità imposto dal razzismo, rivendicando tramite l'arte e la poesia l'orgoglio e la fierezza di essere neri. È da questo gruppo di studenti che prende vita un movimento culturale e letterario che Aimé Césaire chiamerà nel numero 3 della rivista L'étudiant noir, lo studente nero, Negritude, tradotto in italiano con negritudine.
La negritudine è stata per i martinicani prima e per gli altri in seguito un ritorno alle fonti africane che erano state trascurate fino allora.
L'indipendenza e l'autonomia delle nazioni colonizzate erano già l'argomento della negritudine prima della guerra oppure no?
No, abbiamo prima voluto affermare la personalità martinicana e ci siamo presto accorti che questa personalità martinicana era soffocata, compressa da un sistema molto preciso che si chiama colonialismo.
Ma gli altri scrittori, cioè quelli delle altre nazioni africane tipo Cédar Senghor e Dama, erano nelle stesse condizioni vostre?
Non erano esattamente nelle stesse condizioni, perché la storia delle Antille è comunque assai particolare. Non bisogna dimenticare che la Martinica e la Guadalupe sono colonizzate dal XVII secolo. Questo pone un gravissimo problema. Non bisogna dimenticare che gli antigliesi, che sono degli africani sradicati, avevano perduto completamente il ricordo della loro antica patria, l'Africa. Non bisogna dimenticare che gli antidiesi avevano perduto perfino la loro lingua africana. Perciò si doveva ripartire da zero. Detto in altre parole, mentre negli africani c'era una personalità che bisognava liberare dal colonialismo, da noi nella Martinica la spersonalizzazione era andata così lontano che a volte si trattava di ricostruire una personalità.
La negritude è la risposta alle domande che gli studenti che provengono dalle colonie di lingua francese e che sono accomunati dallo stesso colore della pelle si fanno mentre sono a Parigi. Chi sono io? Chi siamo noi? Cosa siamo in questo mondo di bianchi? La risposta è appunto il concetto di negritudine, ovvero il riconoscimento di un'identità e specificità culturale nera che può portare anche alla liberazione politica. Per la negritudine la letteratura, la poesia diventano strumenti per esprimere i problemi e per trovare una soluzione, una forma di umanesimo attivo che lotta contro il razzismo e contro l'assimilazione francese. E lo fa impiegando la letteratura e la poesia in lingua francese, che è però una lingua nuova, appropriata e trasformata dai colonizzati, e che serve per poter dire, per usare nuovamente le parole di Césaire, sono io nero, sono io creolo, sono io martinicano, sono io antillano. Come scrive Senghor nelle sue poesie, le armi europee hanno distrutto i grandi imperi africani. Le asce degli europei hanno raso al suolo le foreste africane. Gli intellettuali europei hanno tentato di cancellare la barbarie africana, nella convinzione che civiltà e Europa fossero sinonimi. La negritudine si oppone a questo sradicamento e rivendica la dignità culturale, il valore della civiltà africana, il cui contributo è fondamentale per l'avanzamento dell'umanità tutta.
La negritudine dall'inizio è stata presente in questo processo. La negritudine è l'insieme dei valori della civiltà negra per ogni individuo e per ogni collettività negra. È il modo di vivere le proprie qualità. Quelli che si rifanno al marxismo-leninismo in genere ripudiano la negritudine, perché questo è ciò che indica il comunismo. Ed è il motivo per cui Aimé Césaire, che era legato al gruppo comunista quando il Partito Comunista ha ripudiato la negritudine, si è dimesso. Per quanto riguarda l'estetica, nel XX secolo la negritudine l'ha rinnovata totalmente. Bergson, Claudel, Rimbaud, fin dal 1873, hanno inventato la poetica surrealista riferendosi a un modello negro. D'altro canto, per il surrealismo pittorico, la negritudine ha improntato di sé l'estetica della scuola di Parigi, da Picasso a Brancusi a Modigliani, senza parlare dell'espressionismo tedesco.
Senghor, nel 1948, pubblicherà un'antologia della poesia nera e malgascia in lingua francese, il cui scopo è proprio quello di far conoscere al mondo intero l'esistenza di una produzione poetica del mondo nero. Un'antologia che avrà grande visibilità anche grazie all'introduzione che verrà scritta da Jean-Paul Sartre, in quel momento all'apice della sua fama. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Senghor viene arruolato nell'esercito francese e nell'autunno del 1939 la sua unità viene catturata dai tedeschi. Senghor, insieme ai suoi compagni, viene internato in un campo di prigionia a Poitiers, dove trascorre 18 mesi. In questo periodo Senghor matura una nuova consapevolezza. Non è necessario né rifiutare in toto la Francia e la sua cultura, né sostenere la superiorità dell'Africa e delle sue culture. La soluzione è, per Senghor, assimilare senza essere assimilati, una frase che condensa il pensiero del poeta, ovvero prendere attivamente e consapevolmente ciò che di meglio la cultura francese ha da offrire, ma allo stesso tempo rimanere fedeli alle proprie origini, alla propria cultura. Durante la prigionia, Senghor scrive gran parte delle poesie che andranno a formare la sua seconda raccolta, Aussi Noir, del 1948, che si incentra sui temi della guerra, della prigionia e del sacrificio che i soldati africani avevano fatto per e con la Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Finita la guerra, Senghor torna in Senegal per completare le ricerche per la sua tesi di dottorato. Qui viene spinto da alcuni amici a candidarsi per le elezioni dei due rappresentanti senegalesi che avrebbero partecipato alla nuova assemblea costituente francese. La presenza di rappresentanti delle colonie nell'assemblea costituente francese si inseriva in un progetto di riforma del rapporto tra le colonie e la madrepatria voluto da De Gaulle per ringraziare le colonie del sostegno che avevano dato alla Francia durante la guerra. Senghor viene eletto e nell'autunno del 1945 torna a Parigi, questa volta come membro dell'assemblea costituente e portavoce della sua gente. Nel 1946 Senghor sposa Ginette Boué, figlia di Félix Boué, governatore del Chad di origine guyanese. Dal matrimonio nascono due figli, Francis e Guy Wally, ma come Senghor ebbe a dire in un momento successivo, si trattò di un matrimonio della testa e non del cuore e i due si separarono nei primi anni 50. Nel 1957 Senghor sposerà una donna francese, Colette Hubert, dalla quale avrà un figlio, Philippe. Rimane rappresentante del Senegal nel Parlamento francese dal 1946 fino al 1958. In questo periodo la sua attività politica si concentra soprattutto sul tema dell'istruzione. Senghor insiste sulla necessità di aumentare le borse di studio per gli studenti provenienti dalle colonie africane e di aumentare il numero delle scuole, nonché migliorare gli stipendi agli insegnanti e creare un'università a Dakar, che sarà poi fondata nel 1957. Nel 1948 Senghor fonda un partito, il Bloc Démocratique Sénégalais, un partito socialista che si ispirava alla visione africana del socialismo proposta da Senghor, secondo la quale gli africani avevano raggiunto il socialismo ben prima dell'arrivo degli europei. Secondo Senghor, gli africani erano una società intrinsecamente e tradizionalmente socialista, in quanto gli interessi della comunità prevalevano su quelli dell'individuo, al contrario di quello che invece avveniva in Europa, dove gli interessi dell'individuo erano prevalenti su quelli della comunità. In questa fase le idee di Senghor sul futuro del Senegal e dell'Africa vanno ancora nella direzione di un'autonomia in seno all'impero francese e non di una piena indipendenza. Il perché è ben riassunto da queste sue parole. In Africa, quando i bambini crescono, abbandonano la capanna dei loro genitori, accanto alla quale costruiscono la propria capanna, rimanendo all'interno dello stesso villaggio. Credetemi, noi non vogliamo lasciare il villaggio della Francia. Siamo cresciuti in esso ed è buona cosa rimanervi. Semplicemente vogliamo costruire le nostre capanne.
Signor Presidente, lei è uno dei pochi capi di Stato che ha ottenuto l'indipendenza del suo paese senza conflitti armati. Si considera per questo e per le sue doti diplomatiche il padre della patria?
Ma il problema non si pose pas tout à fait comme ça. Je suis tombé dans la politique tout à fait.
Sono arrivato alla politica per caso. Quando De Gaulle decise di fare eleggere i rappresentanti delle colonie alla Costituente del 1945. Dopo la mia elezione del 10 agosto 1946, ho dichiarato che il mio obiettivo era di ottenere l'indipendenza attraverso il dialogo e l'amicizia con la Francia. Sono riuscito a far inserire il principio dell'autodeterminazione dei popoli nella Costituzione francese e sono stato il primo a chiedere l'indipendenza, proponendomi come fine ultimo di realizzare in Senegal il socialismo democratico.
Ma i leader nazionalisti di altre colonie africane non sono della stessa idea e chiedono invece a gran voce la fine del colonialismo e l'indipendenza senza condizioni. Nel 1957 è proprio una colonia dell'Africa occidentale, la Costa d'Oro, controllata dalla Gran Bretagna, che diventa il primo stato indipendente dell'Africa subsahariana con il nome di Ghana. La Francia, sebbene coinvolta dal 1954 in una sanguinosa guerra in Algeria, non è pronta, al contrario dell'Inghilterra, a cedere le sue colonie. E pertanto il generale de Gaulle propone alle colonie africane un referendum che rimarrà nella storia come il referendum oui ou non, sì o no. Alle colonie si chiede di esprimere un voto sulla creazione di una nuova confederazione con la Francia, nella quale le colonie avrebbero mantenuto l'autonomia nella politica locale, mentre le politiche di interesse generale sarebbero rimaste sotto il controllo della Francia, come ad esempio quelle dell'istruzione superiore, della difesa e della politica monetaria. De Gaulle si impegna personalmente a sostegno del sì viaggiando nelle colonie africane.
Alla vigilia del referendum sul nuovo progetto di Costituzione, il generale de Gaulle ha visitato in Africa fin le più lontane popolazioni legate al destino della Francia. Sulle sponde mediterranee e nell'Africa nera, il primo ministro ha recato promesse di pace e di uguaglianza, ma non tutti l'hanno ascoltato. Incidenti si sono verificati alla presenza stessa di de Gaulle, la cui autorità è ancora fuori discussione, ma i fatti d'Algeria potrebbero sopraffarla. Il vecchio colonialismo è ormai caduto. Quanti in Francia testardamente non se ne avvedono non aiutano certo il vecchio generale chirurgo chiamato a risolvere un caso disperato.
Tutte le colonie votano sì, tranne una, la Guinea guidata da Sékou Touré, che vota no. Secondo Sékou Touré, il suo popolo preferiva la libertà in povertà piuttosto che la ricchezza in schiavitù. Nonostante la schiacciante vittoria del sì, il no della Guinea comincia a fare scricchiolare le basi dell'impero francese in Africa. Nel 1959 il Mali e il Senegal sono le prime colonie che chiedono l'indipendenza e che otterranno nel 1960. Nel 1961 Senghor verrà eletto primo presidente del Senegal indipendente. Il presidente poeta, come viene chiamato Senghor, si rivela essere un presidente politicamente capace, ma allo stesso tempo autoritario, che segue una linea politica ben precisa: mantenere la collaborazione con la Francia nonostante l'indipendenza. Infatti centinaia di consulenti e tecnici francesi rimangono al loro posto in Senegal dopo l'indipendenza e tra essi spicca Jean Collin, che verrà nominato ministro delle finanze proprio da Senghor nel 1964, un incarico che Collin rivestirà fino al 1971. Inoltre sul suolo senegalese rimangono anche 7.000 soldati francesi. Ma è soprattutto in campo economico che si manifesta il legame privilegiato con la Francia e con il capitale francese. Alle imprese francesi, infatti, il Senegal riserva condizioni fiscali particolarmente favorevoli. Il problema, però, è che il capitale, i guadagni di queste imprese, viene esportato in Francia e non investito nell'economia del Senegal. Un'economia che è strutturalmente debole perché caratterizzata, come per tanti altri paesi africani, da una forte eredità del periodo coloniale, ovvero la monocoltura, nel caso del Senegal, delle arachidi. Questo rende l'economia dell'intero paese dipendente dall'andamento del prezzo delle arachidi sul mercato internazionale. Questa debolezza strutturale divenne tristemente evidente negli anni 70 quando, in seguito alla concorrenza internazionale nonché alle conseguenze della crisi petrolifera del 1973, il prezzo delle arachidi crollò e con esso l'economia del Senegal. In risposta a questa difficile situazione economica si sviluppa un dissenso interno che esplode per la prima volta nelle manifestazioni del maggio del 1968, quando gli studenti senegalesi protestano in contemporanea con i loro coetanei francesi contro l'ingerenza della Francia nell'economia del paese. Agli studenti si aggregano ben presto sindacalisti e uomini d'affari senegalesi, nei confronti dei quali Senghor farà alcune concessioni, pur non togliendo il supporto alle imprese francesi. Nonostante i problemi economici del suo paese, Senghor continua anche da presidente la sua attività di promozione della cultura nera, organizzando nel 1966 il terzo Festival Internazionale dell'Arte Nera, che si tiene a Dakar e quindi per la prima volta sul suolo africano. E inoltre Senghor farà grandi investimenti nel campo dell'istruzione e continuerà a farsi promotore dell'uso della lingua francese nel campo dell'istruzione.
Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement...
Signor Presidente della Corte, dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalle funzioni di Presidente della Repubblica.
La Cour suprême est la gardienne vigilante de notre
Constitution. La Corte Suprema è la custode vigile della nostra Costituzione ed è per questo che ho l'onore di rimettere le mie dimissioni nelle sue mani.
Nel 1980 Senghor si dimette ed è una mossa politica particolarmente significativa per il continente africano in questo momento storico. È infatti il primo leader africano a cedere il potere volontariamente. Dopo le dimissioni, Senghor si distacca sempre più dalla vita politica e dalle lotte del Senegal, ma continua a scrivere poesie e crea una fondazione per sostenere i giovani talenti africani. Nel 1984 viene eletto membro dell'Académie Française, la più prestigiosa delle istituzioni culturali francesi. Sarà il primo africano a farne parte. Nel corso della sua vita riceverà ben 37 lauree ad honorem da parte di diverse università del mondo. Senghor muore il 20 dicembre del 2011 a Versonne, in Normandia. Qual è l'eredità che Senghor lascia al Senegal e all'Africa? Sicuramente al Senegal lascia un'eredità importante, che è quella della stabilità politica, data dal fatto che mentre Senghor era al potere non ha mai giocato la carta etnica o religiosa a fini politici, perché lui stesso apparteneva a una minoranza etnica, quella dei Serer, e a una minoranza religiosa, quella cristiana, in un paese prevalentemente musulmano. Dal punto di vista del suo contributo alla letteratura, indubbiamente Senghor è oggi riconosciuto tra i grandi autori in lingua francese, che si è fatto portavoce della sua gente sottolineando l'importanza dell'ibridazione delle culture, quella che lui definiva métissage. Un messaggio importante che parla oggi alle seconde e terze generazioni di immigrati che in Francia e in Europa si trovano a vivere in due mondi culturali differenti.
Quando ero giovane mi sentivo naturalmente negro al 100%. Poi ho scoperto che ero un meticcio senegalese proveniente da tre etnie diverse: la Serer, la Peul e la Malinké. A Parigi ho poi scoperto che il mio nome era di origine portoghese e che il mio sangue apparteneva al gruppo A, quello che caratterizza gli indoeuropei. Alla Sorbonne ho poi imparato dal mio professore di antropologia che le grandi civiltà del Mediterraneo e quelle della stessa latitudine intorno alla Terra erano frutto di un meticciato tra bianchi e neri, tra neri e gialli. Dunque anche l'Homo sapiens e tutte le grandi civiltà del mondo sono frutto di un meticciato biologico e culturale. Ho cercato con la mia poesia di realizzare questo meticciato tra le qualità della negritudine e le qualità indoeuropee. E per la stessa ragione ho imposto tra le discipline fondamentali dell'insegnamento in Senegal lo studio della matematica e delle lingue classiche, latino, greco e arabo classico, insieme alle lingue moderne.
Senza dubbio Senghor è stato un pioniere nel resistere al dominio culturale francese e allo stesso tempo nell'offrire agli africani una visione alternativa del loro posto nel mondo.
Il 9 ottobre 1906 nasce a Joal, in Senegal, Léopold Sédar Senghor. Karin Pallaver l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.